Mercoledì sera, 5 settembre 1990, presso casa di preghiera, 22esima settimana tra l'anno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sinora io non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, ma un nutrimento, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali, dal momento che c'è tra voi invidia e discordia. Non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? Cos'è Paolo? Ministri, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio e parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Tu ci hai scelto, Signore, per ricolmarci dei tuoi beni.
Tu ci hai scelto, Signore, per ricolmarci dei tuoi beni.
Beata la nazione, il cui Dio è il Signore, il popolo che ci ha scelto come erede. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Tu ci hai scelto, Signore, per ricolmarci dei tuoi beni.
Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
Tu ci hai scelto, Signore, per ricolmarci dei tuoi beni.
L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
Tu ci hai scelto, Signore, per ricolmarci dei tuoi beni.
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è su di me. Mi ha mandato a portare il letto non se il povero.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò la febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servire. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. E parole del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il Signore ci presenta la necessità di iniziare il nostro nutrimento spirituale con la parola semplice che possiamo capire, però ci invita a non fermarci a quel periodo lì, perché e non sentirci soprattutto legate alle creature, e che noi insomma siamo tutti a servizio di Dio, però è Lui solo che ti fa crescere e che ti fa diventare suo ufficio.
Sì, poi dice che l'importante di Dio è non il cuore, non chi collabora per far conoscere Dio ai nostri occhi. Cioè non dobbiamo, praticamente non dobbiamo andare a chi ci porta Dio, ma andare a Dio direttamente.
Perché è lui che fa crescere, anzi è lui che fa tutto, perché se noi siamo capaci di credere è perché Dio per primo si è annunciato a noi, se noi siamo capaci di amare è perché Dio per primo ci ha amati, quindi se noi abbiamo la vita è perché tutto quello che noi abbiamo e tutte le capacità che noi portiamo è tutto dono di Dio, e quindi ogni cosa va sempre riferita a Dio, quindi non è lo filosofo.
Questo errore lo facciamo quando lo faccio quando mi fermo ai segni,
quando attribuiamo le cose alle creature anziché a Dio.
Mi fermo alle creature.
Ci fermiamo alle creature perché apparentemente sono le creature che operano con noi, in realtà è Dio che opera con noi, e noi dobbiamo avere questa consapevolezza che in tutto è Dio che parla con noi. Non invece fermarsi alle creature, le creature sono dei segni attraverso cui Dio opera, e come non possiamo vantarsi mai di nulla, perché nulla mi spiego è nostro, ma tutto noi riceviamo, così noi non dobbiamo mai fermarci alle creature, né a noi né agli altri, perché tutto, in tutto dobbiamo sempre vedere che è Dio che opera, che parla con noi, e se Dio che opera che parla con noi, in tutto noi dobbiamo cercare il suo pensiero, perché in quanto opera con noi parla a noi, e la sua parola quindi è una comunicazione di pensiero, e non dobbiamo mica mai fermarci prima se non arriviamo al pensiero di Dio.
Qui quando San Paolo parla a della gente che hanno già ricevuto l'annuncio di Dio,
certo.
E che sono orientati al fine. E lui c'è questo rischio di disegno, cioè quando dicono, quando fanno queste cose, l'orientamento non è più il fine, sono già disorientati,
certo.
Hanno perso di vista il fine. Ma allora noi siamo orientati e possiamo
ricordiamo. Ma noi abbiamo bisogno in continuazione di essere. Gesù dice, ancora all'ultimo, dice, fin tanto che io con loro li custodivo nel tuo nome. Penso poi agli apostoli che avevano lasciato tutto per seguire Gesù, arriva un certo momento in cui mi piego, fanno la questione tra loro chi sia il primato, chi sia il primo, chi sia il secondo, pensavano a se stessi, quindi quante volte pensano a se stessi, ai loro sentimenti, e non riescono a seguire Gesù, e non riescono a capire niente di Gesù, eppure avevano lasciato tutto. E allora ecco quest'opera paziente di Gesù, dice, fin tanto che sono stato con loro, li custodivo, questo custodire nel nome di Dio, e questo riportare in continuazione una creatura che scappa da tutte le parti.
Perché Paolo dice, io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che fa crescere, ma anche chi pianta e chi irriga, è tutto è Dio.
Tutto è opera di Dio.
È solo che si serve.
Tutto è opera di Dio. Domenico. Riccardo, Marissa.
Avete detto quello che pensavo io,
Giovanni.
Cioè, probabilmente Apollo era Apollo ha irrigato e ho piantato, cioè Paolo ha piantato, cioè ha fondato quella chiesa dei primi cristiani, Apollo ha seguito solo.
Sì, comunque l'anima di tutto però di chi fa crescere è Dio, l'anima di tutto è Dio, l'anima di tutto è Dio, e in ogni cosa bisogna vedere Dio e non fermarsi alla creatura, non attribuire niente alla creatura.
Questo essere neonati in Cristo e quindi avere l'orientamento, ma aver incontrato Cristo anche, no?
Ma tu incontri Cristo in quanto Cristo incontra te, se in quanto Cristo si annuncia. Qui Paolo ha piantato, quindi è Paolo che ha portato Cristo a loro, loro lo hanno accolto, hanno riconosciuto, e quindi c'è stata questa apertura. Ma il guaio è che certamente dico, ma io sono di Apollo, quindi no, dico, in tutto è Cristo che arriva a sé, se poi dopo, che dopo Cristo adopri un Paolo, adopri un Apollo, eccetera, una creatura qualunque per arrivare a te, queste sono controfigure, diciamo, capisci, ma quello che vale è la sostanza. La sostanza è il Cristo che viene a te. Ora Cristo viene a te in quanto ti raccogli in Dio, l'opera del Dio tra noi, è questo, devi chiamarci in continuazione a Dio. Noi tendiamo sempre a scivolare in quello che avvertiamo, in quello che sentiamo e in quello che proviamo. Quindi questo è uno scivolare da Dio, un allontanarsi da Dio, perché ci fermiamo alle cose che vediamo e tocchiamo. Ma quello che noi vediamo e tocchiamo non è mai Dio, capito? Sono le creature, sono segni di Dio, ma non sono Dio, capito? E allora abbiamo quest'opera, l'opera del Figlio di Dio, del Cristo tra noi, della presenza del Dio tra noi, di cui Dio non è soltanto colui, mi spiego, che si annuncia a noi, ma è anche colui che ci raccoglie in lui, capito? Ci riporta, se lo semini per terra questo è Dio. Basta?
Sì, appunto. Per questo dice che si è ancora carnali anche se si è neonati in Cristo, perché così fino a Cristo, fino a quando non c'è
proprio. Non siamo fermi, capito? Per cui abbiamo bisogno in continuazione di mantenerci vicini al Cristo, perché è Lui che ci raccoglie, capito? Lui ha il compito di raccogliere, noi ha il compito di annunciare e ha il compito di raccogliere. Se noi restiamo vicini a Lui, Lui ci raccoglie in continuazione, cioè si raccoglie colui che tende a disperdersi, capisci? È come fa, non so, il cane nel gregge, capito? Le pecore tendono e il cane che in continuazione va a raccogliere, a portarle sempre in quella direzione in cui vuole il pastore. Quindi ha la funzione, capisci, di questo. Quindi fin da che sono con loro li raccolgo, li mantengo raccolti, capito, nel suo nome. Il che vuol dire che noi naturalmente tendiamo a disperderci, naturalmente. Per favore, piante di tutto. Lascia stare l'uno lì.
Sì, sì.
Noi naturalmente tendiamo, perché seguendo la natura, noi ci adeguiamo ai nostri sentimenti. Capisci? Senti freddo, ti copri, senti caldo, ti svesti. Ti adegua. E questo è il sentimento, hai capito? E noi tendiamo a scivolare questo, non ragioniamo più con Dio, non riportiamo, non cerchiamo il significato di questo Dio, hai capito? Invece il Cristo è proprio questo raccoglierci in continuazione a cercare il significato, a cercare il pensiero del Padre, il pensiero di Dio. Per cui se di fronte alle cose noi sentiamo il bisogno di cercare il pensiero di Dio, vuol dire che il Cristo è con noi, che ci fa sentire. Se invece noi sentiamo soltanto le impressioni, ci lasciamo dominare dalle impressioni, Cristo non è con noi, hai capito?
Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno di sarà su una cella secondo il proprio lavoro. Cioè non ha importanza quello che noi facciamo, ciò a cui ci dedichiamo, se non ci dedichiamo a Dio. Cioè certo, qualunque cosa facciamo non ha importanza, è importante soltanto
il lavoro, che il lavoro di cui si riceve la ricompensa e il raccoglimento in Dio, è quello che uno raccoglie in Dio. A seconda di come uno raccoglie, ecco, riceve una ricompensa, questa ricompensa che è attrazione per Dio, per cui più noi raccogliamo in Dio, più siamo attratti da Dio. E l'attrazione da Dio è già una ricompensa. Perché c'è chi è attratto e chi non è attratto da Dio. Quando noi viviamo per le cose del mondo, certamente siamo attratti dalle cose del mondo, quindi dispersi, allontanati da Dio. E qui non c'è la ricompensa, quindi vivendo per dietro le passioni del mondo non c'è la ricompensa di Dio. Se c'è interesse per Dio, ecco, c'è questa attrazione, qui c'è già capito? Poi la capacità di restare raccolti, Quindi quanto più uno raccoglie, tanto più diventa capace, quindi la capacità si forma in noi, ecco la ricompensa, si forma in noi man mano che raccogliamo, per cui più tu raccogli, più sei fatto capace di restare raccolto in Dio. Ecco per cui all'inizio noi troviamo tanta difficoltà a restare raccolti, continuazione tutte le cose ci portano via, capito? Pur magari avendo detto è così, avendo condiviso, avendo riconosciuto che bisogna vivere per quello, però troviamo una difficoltà enorme, capito? Ecco, a restare raccolti. Dico, la capacità di raccoglimento cresce man mano che raccogliamo ed è la ricompensa. Per cui più uno raccoglie, più arriva un certo momento in cui uno non ha nessuna difficoltà a restare raccolto, anzi direi ha difficoltà a disperdersi, capito?
Ma intanto uno che è raccolto non vuole disperdersi, tanto per cominciare.
Forse.
Vuole essere anche, non è che vuole.
Sinora non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma adesso è il carnale. Questo è quello che la funzione del Cristo che viene nel...
Certo, Cristo si incarna, quello di incarnarsi. Si incarna perché noi abbiamo una mentalità carnale. Mentalità carnale cosa vuol dire? Che mi fermo alle presenze fisiche, mi fermo al sentimento, mi fermo alla carne, mi fermo al corpo, perché quella è la realtà. La mia realtà è quella che vedo e tocco. Allora, se Dio vuole salvarmi, deve scendere a livello delle cose che io vedo e tocco. Mi spiego, perché io non capisco un altro linguaggio. Lui mi parla del cielo, ma io dico, ma sono cose astratte. E la realtà, noi abbiamo detto la realtà è questa. Quindi deve scendere a parlare il nostro linguaggio. Mi spiego, ma non per confermarci in questa carnalità, ma per farci uscire da questa realtà, da questa carnalità. Capito? Per cui parla il nostro linguaggio carnale, ma intanto ci annuncia le cose dello spirito e ce le riporta in Dio. E siccome Dio non lo possiamo annullare, ecco che allora lui ci fa fare il passaggio dalla carnalità allo spirito, capito? Ma è soltanto con lui che possiamo, perché soltanto colui che viene dall'alto mi può portare in alto, altrimenti io resto in basso, non posso, in amore più assoluto, capito? Sarò tribolato, tutto quello che voglio, perché più sono lontano da Dio, più sono in queste tribolazioni che sono determinate dalla finitezza delle cose, mentre invece noi siamo fatti per l'infinito. Quindi uno che sia fatto per l'infinito, se deve vivere tra le cose finite, è tribolato da matti, però non esce mica, non può uscirne. Abbiamo bisogno di uno che sia infinito, che venga a parlare nel nostro mondo finito, però parlandosi del suo infinito, mi spiego, allora mi dà la possibilità di...
Questo che siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio. Siamo infatti collaboratori di Dio. Sembra che Paolo dica che lui e Apollo sono collaboratori di Dio e voi siete il campo.
Infatti abbiamo detto che se lui ha seminato, se lui è innaffiato, questo altro è collaborazione di Dio. Infatti è Cristo, non è lui, è Cristo. Quindi quando Cristo opera e richiama e raccoglie, non è più la creatura, perché dico la creatura non può raccogliere. E abbiamo il Cristo nella creatura che, capito? Quindi non è la creatura che opera, è Dio che opera nella creatura e quindi raccoglie laddove dove arriva, raccoglie nel suo infinito. Fa passare dal finito all'infinito, ma chi fa passare dal finito all'infinito è Dio, non è la creatura. La creatura, come dico, è soltanto una controfigura, un'apparenza. Pinocchio.
Allora per Paolo il concetto di neonato è ancora legato a questa carnalità, non è come il concetto di nascita dall'alto di cui parlava Cristo. Lui chiama neonati in Cristo, ma in realtà non è che si è nati già, perché chi nasce dall'alto, quindi non è più carnale.
Chi nasce dall'alto è nello Spirito Santo,
La nascita di cui parla il Cristo Nicodemo è già alla Pentecoste.
È lo Spirito Santo. Parla lo Spirito Santo.
Che non potete fare se non rinascere.
È Dio nuovo che nasce da Dio. Dio nuovo che nasce da Dio. E prima di avere questo io nuovo, noi abbiamo il nostro io vecchio. L'io vecchio che va verso Dio per opera del Cristo. L'io vecchio da solo è nella marmellata e non esce. Per opera del Cristo abbiamo l'io vecchio che tende a Dio. Mi capite?
Il neonato.
Attraverso l'opera del Cristo, attraverso questo tendere a Dio, a un certo momento si giunge all'io nuovo. L'io nuovo nasce, discende dall'alto, discende da Dio, non tende più all'alto, ma discende dall'alto.
Con Cristo si tende ancora a...
Con Cristo si tende a...
E dopo si discende da...
Certo.
Però già adesso che siamo con Cristo, siamo invitati a guardare le cose da Dio.
Ma certo, perché...
Ma
è Cristo... No, tu per fede fai un tubo di niente.
Sì, sì, certo che per fede si
fa. Quindi, Dio ci ha dato il pensiero di Dio.
E con Cristo, perché siccome Cristo lui guarda dal Padre, se tu ti unisci al Cristo, ascolti Cristo e guardi Cristo, cosa succede? Che per opera sua non sei tu, tu
con
non puoi.
Fede.
No. E per opera sua, per grazia sua, tu puoi guardare dal punto di vista di Dio. Ma in quanto tu ascolti lui, nella misura in cui ascolti lui, se lui cessa di parlare, tu cadi nella tua bagna, stai pur tranquilla, mi capisci?
Ecco, ma perché
quando lui parla ti conduce a vedere le cose. Scusami, sono stato sulla cima del Monviso, vengo a parlarti e ti dico dalla cima del Monviso si deve così così così, ma mentre ti parlo ti conduco a vedere quello che ho visto io dalla cima del Monviso. Ma se cessa di parlare tu sei fregata, hai capito? Hai capito questo?
Ma questo io lo chiamavo fede, questo.
È presenza di Dio che parla con te e parlando con te ti conduce a vedere quello che vede lui dal punto di vista suo. Ma questo è dono che arriva a te perché lui parla con te. Come lui cessa di parlare con te, tu ricadi nella tua bagna, non puoi farne a meno.
Non era quando si parla che questo si fa perché è un processo di fede, cosa si intende?
Io devo dire credere in Cristo, cioè in Cristo che parla con te. Se uno parla con te, io posso parlarti del Monviso e tu dici, ma io me ne frego altamente del Monviso, non capisci eccetera, allora non ti comunico niente, perché mentre ti comunico tu tanto pensi al football, pensi ad altre cose, quindi allora non ti comunico niente, capito? Se tu credi in me e allora io ti dico del Monviso eccetera, e naturalmente tu hai ascoltato me, sei condotta da quelle cose che ti dico, vero? A vedere le cose come le vedo io. Perché, ma come cessi di vedere tu non puoi più vedere, hai capito?
Questo allora non sentito dire.
Certo sentito dire.
Mi rimane magari il ricordo.
Infatti sentito dire tu non puoi stare. Stai fintando che l'altro ti parla. Poi dopo non puoi stare, mi capisci?
E non mi rimane il ricordo, cioè, di quello che mi ha detto.
Ma non è sufficiente. Tu ricadi, hai capito, nei tuoi problemi di oggi, cioè nelle tue questioni sentimentali di oggi, non puoi uscirne. Perché se lo spirito non parla a te. Se lo spirito parla ti dà la possibilità di seguirlo, se lo spirito non parla tu resti, capisci, nella tua realtà, e la tua realtà è quello che vedi tu.
E quello che ricordo magari lo vedo.
E fin tanto che non ti conduce a trovare la presenza di Dio, ma una presenza che tu vedi e tocchi, come vedi e tocchi e più ancora, delle cose che vedi e tocchi sensibilmente, tu non puoi essere libera, hai capito? Per cui tu ricadi sempre nella bagna, hai capito? Tu ricadi sempre nel tuo mondo.
Sì, sì, e magari se ricordo quello che mi ha detto, lo ricordo come una cosa strana.
Certo,
non come
certo,
una cosa...
certo, certo. Cioè, tu lo ricordi, però a un certo momento avrai bisogno di prepararti il mangiare, avrai bisogno di correre, non so, dall'amico, avrai bisogno di far pulizia, avrai bisogno di lavorare, avrai bisogno di far carriera, hai bisogno di soldi. Hai capito? Sei dominata queste cose qui. Ti ricordi? Ma è una fotografia di una persona che non è più con te.
Ecco, ma allora perché non avvenga questa fase di così, mi sembra di distacco, no? Perché cosa bisogna fare? Cioè se io seguo, ascolto costantemente il Cristo, questo non avviene.
Quello non avviene, ma appunto ti dico, è Cristo che dice camminate per poco ancora luce con voi, camminate affinché le tenebre non vi riprendano. C'è questo rischio, mi credo, che le tenebre ti riprendono, per cui vero, fino a che lui parla con te ti dà questa possibilità di vedere le cose dal suo punto di vista, e se tu lo segui e ti raccogli sempre di più fino a formare in te il pensiero puro, quel pensiero puro che poi dopo tiene trasparenza su Dio fino a rendersi capace di conoscere il Padre come lui lo conosce, mi capisci? Lui porta a compimento la cosa, noi però dobbiamo camminare con lui, capito? Ma certamente se lui cessa di parlare noi ricadiamo nel mondo prima, non possiamo farne a meno.
Ma più che dire che lui cessa di parlare, direi se io cesso di ascoltare, perché lui parla sempre, si dice
no, fate nessuna illusione, perché Gesù dice non sembrerete a me, quindi non dipende da te, stai pure tranquillo.
Ma allora come va con quello che Gesù ti porta fino a quella soglia?
Lui ci porta, però dice ogni parola di Dio va tenuta presente, non puoi permetterti, capito, di costruire le cose come vuoi tu, capito? Perché noi lavoriamo di fantasia, con la fantasia non si arriva a Dio, stai pure tranquillo, capito? Si arriva a Dio ascoltando Dio, quindi su iniziativa di Dio e non su iniziativa nostra. Come le cose cadono nell'iniziativa nostra, noi ci mettiamo fuori. Quindi è in quanto restiamo nella realtà delle parole, capisci, del Cristo che parla con me, in quanto parla con me, fin tanto che parla con me e non sempre parla con me, lo dice lui, non sempre avrete me, hai capito? Ecco. Quindi allora, fin tanto che parla con me mi dà la possibilità di crescere, fino a quel livello in cui lui mi vuole condurre. Lui non mi tradisce. Però io devo sapere, hai capito? Che non posso io dire, va bene, o far conto su di me, o dire, beh, io lo ascolterò quando, hai capito? No.
Ecco, ma proprio in quanto mi dice non sempre avrete a me, se l'ascolto in questa parola mi fa fare quel cammino necessario che non mi perdo di
più. Io devo tenere presente tutte le parole che lui mi dice, anche le parole che lui mi dice non sempre avrete a me. Infatti lui a un certo momento dice, se io non me ne vado non può venire in voi lo Spirito, ecco per cui non può, hai capito? Certamente c'è questo passaggio che richiede che anche lui se ne vada e mi consegni il Padre, perché lo Spirito non mi viene da lui, lo Spirito mi viene dal Padre. Facciamo il Vangelo. Tieni.
Solo il Signore mi può guarire dalla mia
fede. Dottino?
Gesù esce dalla sinagoga, cioè dal luogo di incontro con il Padre, e poi entra e guarisce, ma infine, sì, anche se per mettere nel suo servizio, però infine ritorna al dialogo con il Padre. Questo è per farci capire che la cosa più importante è proprio penetrare nello Spirito di Dio.
Lui viene dal Padre, viene a me, mi spiego? Ma viene a me parlandomi del Padre, viene la creatura parlando del Padre, no? Quindi, lui esce dal suo cielo, essendo sulla nostra terra, ecco l'incarnazione, perché noi abbiamo gli occhi pieni di terra, e avendo gli occhi pieni di terra, tutti i nostri ragionamenti sono fondati sulla terra, e allora lui mi deve parlare di questo linguaggio della terra. Però lui trova il modo, attraverso il linguaggio della terra, di farmi capire le cose del cielo. Per cui c'è un ponte che lega la terra al cielo, capito? Ecco, e soltanto però la parola di Dio forma questo ponte, cioè soltanto colui che viene dall'infinito riesce a parlare nelle cose finite l'infinito, ma colui che non vede l'infinito non riesce a parlare nelle cose, cioè se tu però non vedi l'infinito, tu quando parli dell'agricoltore, stop, mi spiego, fare della poesia sull'agricoltore, sul seme, sulla seminagione, sui terreni, parli tutto quello che vuoi, mi spiego, ma parlerai di quello, poesie, sentimenti, di quello che vuoi, ti fermo a quello. Quello che viene dall'infinito ti parla del seminatore, del seme, dei terreni, eccetera, un'altra, mi spiego, però, e in quello che ti parla ti trasmette l'infinito. Per cui in ogni parola di Dio, mi spiego, non c'è soltanto il segno, c'è l'infinito che arriva a me. Nelle parole invece che diciamo noi, le stesse parole, perché noi possiamo dire le stesse parole del Cristo. Cristo mi parla del seminatore, io posso anche dire seminatore. ma la mia parola è infinitamente diversa dalla sua. La sua è carica di infinito, la mia non è carica di infinito, è carica di finito. La mia è carica di sentimento, la sua è carica di spirito. Capito?
Questo trattenersi con il padre, quello è solo proprio per noi, perché lui come figlio di Dio non avrebbe avuto necessità non di parlare con il padre. Quello
no, lui parla sempre col padre, lui è una cosa solo col padre, quindi il padre non lo lascia mai solo, lui è una cosa solo col padre, lui viene tra noi a parlarci del padre. Il padre non mi lascia mai solo perché io faccio sempre quello che piace a lui. Quindi lui è questa unità, questa unità sostanziale, è un Dio unico, le persone sono tre, ma il Dio è uno solo. Quindi è Dio tra noi, Cristo è Dio tra noi. Quindi è l'infinito, l'assoluto, l'eterno che parla con noi. Per cui lui mi parla del tempo, nel tempo lui mi trasmette l'eterno. Io parlo del tempo, non trasmetto mica l'eterno. Lui mi parla del tempo e mi trasmette l'eterno. Lui mi parla delle cose finite e mi trasmette l'infinito. Lui mi parla delle cose relative e mi trasmette l'assoluto. Lui, io no, non posso, capito? E quindi, ecco, ora, per cui con lui la realtà non è più la creatura, non sono più le cose, non è più il tempo, non sono più i giorni. Con lui la realtà è l'infinito, l'eterno è l'assoluto. Quello è l'eterno che parla con te, capito? E quindi in quanto è questa realtà, lui mi conduce, ecco, mi fa passare, capito, dal tempo all'eterno, capito, dal finito all'infinito, e come importa.
Dunque, i demoni uscivano gridando, tu sei il figlio di Dio. Il demonio è il nostro io quando non è con Dio.
Certo, staccato, sì. Cioè, quando tu ti consideri in senso autonomo e tu sei un demonio. Se tu invece tieni presente, cioè mantieni legato una cosa con la creatura, con Dio, allora tu sei nello spirito di Dio.
Io staccato da Dio so nonostante tutto chi è Dio e chi è figlio di Dio, no?
Come?
Staccato da Dio so, oppure sempre staccato da Dio, no?
Staccato
so
da Dio
esattamente chi è Dio e chi è figlio di Dio.
No, staccato da Dio io non posso ignorare la cosa,
esatto,
è
quindi,
io non posso ignorare Dio, il demonio non può ignorare Dio, il demonio crede in Dio, non può conoscere Dio, c'è una differenza, capito? Non può conoscere
Dio, però
ecco,
sa della sua presenza,
per cui quello che lui dice di conoscere non conosce mica, mi capisci?
Sì.
Non può ignorarlo, però lo dice,
può ignorarla però non lo conosce,
ecco, però non lo conosce
e non lo vuole conoscere finché non muore, no? Perché non lasciava parlare? Perché Cristo non voleva che parlasse?
Perché il loro parlare non era da Dio?
Però davanti agli altri praticamente testimoniavano.
Ho detto, Dio dice il seminatore uscì a seminare e mi parla all'infinito. Io creatura dico il seminatore uscì a seminare e faccio la poesia. Poi c'è il sentimento. Mi capisci la diversità?
Sì, sì.
Quindi c'è una diversità e diciamo le stesse cose. Quindi il demonio può dire, tu sei figlio di Dio, mi capisci? Ma è una cosa molto, molto diversa dal Pietro che dice tu sei figlio di Dio. Perché Pietro dice tu sei figlio di Dio e dice beato te Pietro perché il padre te l'ha fatto dire, padre. Qui invece non era il padre che faceva, hai capito? C'era il sentimento. Hai capito? C'era l'io che parlava, hai capito? L'io siccome non può ignorare, perché Dio si afferma, non può ignorare, mi capisci? Ma non capisce perché non vede le cose da Dio.
Non porta
l'infinito. Ecco. D'accordo. Per cui non può sostenere, per cui il figlio di Dio ti impedisce di affermare quello che tu affermi perché non puoi sostenerlo, in quanto non lo vedi da Dio. Fino a che cose non si sostengono di noi non possiamo sostenerle, capisci? Diciamo così per impressione, per sentimento, per intuizione, quello che tu vuoi, però non hai in te stesso il principio, non hai il padre.
È Dio che li sostiene.
Certo, si capisce. Franca.
Questa mattina si è detto che Gesù ascolta solo, accetta solo ciò che viene dal padre.
Si capisce.
Cioè, accetta quello che noi conoscendo l'effetto nella sua causa, cioè se lo conosciamo nel suo principio.
Dal principio. Cioè mandati da Dio.
Quindi
dice nessuno viene a me se non è attratto dal Padre. Capisci? Allora, se tu sei attratto dal Padre, cioè vai al Cristo motivata da Dio, lui ti accoglie. Se tu vai a Cristo motivata dal bisogno di avere il pane, dal bisogno di avere caramella, dal bisogno di un sentimento, eccetera, volta, lui non ti accoglie, hai capito? Ci siamo. Perché lui non è il Padre che ti manda, non è il Padre che ti manda, ma è altro che ti manda.
Poi volevo chiedere, sul far del giorno sì essere con un luogo deserto, sul far del giorno, altre volte dici che passa la notte in preghiera, poi sul far del giorno
certo.
Ma si perché sul far del giorno?
Ancora gli utenti sono tutti. Guarda che Dio non ha mica stabilito una regoletta, ne capisci? Franca, guarda che io seguo questa regola qui. Dormi tanto.
Giorno, vado a letto.
Ecco, e tu vai a letto al far del giorno.
Ma insomma, vado a passeggio, fai come vuoi. Non mi piace con e secondo Dio.
Oh, pure
no, chiedo solo perché ci avrà un significato per me nello spirito.
In che paese sei? Dormi tanto. Vai.
Vorrei ancora una domanda.
Dai.
No, più se parlo di giorno. Bisogna questo.
Alle 5 della sera.
Oh, ma dov'è? Questa mattina non avevo capito bene e il Signore mi era rischiarata adesso questa domanda che sta facendo. Bisogna che io annunci il regno di Dio anche ad altre città. Per questo sono stato mandato. Perché qui chi lo vuole trattenere non è uno, qualcuno, ma è la folla. E finché siamo folla
finché
non
possiamo trattenere. No.
Ecco, la risposta no. Non è che... Bene, è anche vero quello che si è detto stamattina, che l'iniziativa è di Dio, che lui...
Certo.
Ma anche perché è la folla che lo vuole trattenere.
Fintanto che siamo folla, lui non resta con noi, mi capisci? Che lui vuole il tratto personale, lui ci tratta personalmente.
Invece l'annuncio va alla città, va alla
folla. L'annuncio va alla folla, l'annuncio va a tutti, si trattiene con coloro che lo trattano personalmente. Riccardo.
Mi sembra che al calar del sole resta sole, tutto calar del sole.
Era il sabato, però i malati non si curavano, allora aspettano che scenda il sole e venga la notte. Il giorno ebraico incominciava con la sera, il giorno successivo al sabato. Il giorno successivo al sabato portano i malati a curare.
E questa folla solo vuole vedere questi miracoli.
Già, perché prima del sabato è lui che opera, hai capito? Il sabato è lui che opera, lui fa miracoli anche il sabato, infatti sta un po' scandalizzato, anche qui sta, ha guarito la solita in giorno di sabato, perché esce dalla sinagoga, nel sinagoga si entrava in sabato, capito? Predica, parla nella sinagoga, esce e guarisce il giorno di sabato, capito? Poi finito il sabato, calato il sole, cioè, il sabato rappresenta il giorno in cui c'è solo Dio che opera, capito? Il sole che splende, il sole rappresenta Dio, Dio che opera, capito? La nostra terra, capito? E gira attorno al sole, e produce stagioni, tu quando che vuoi, mi ricordo la vita stessa, tutto dipende dal sole, il segno, no? Così, Dio che splende comunica vita, comunica tempo. Come tramonta la vita, siamo tutti malati, ecco, noi come il sole tramonta e sorgono tutti i nostri mali, cioè se Dio, capito, non splende su di noi, noi incominciamo a avvertire tutti i nostri mali, tutte le nostre deficienze, capito? Però abbiamo bisogno.
Dice che i demoni uscivano, sembrerebbe quasi che questo pensiero del Dio abbia poi, una volta prodotto, abbia una vita autonoma, a tal punto che Dio ti può liberare, ma comunque in qualche modo rimane, perché dice non è che scompare, escono da
me. No, niente scompare.
Ma nulla scompare.
Perché è tutto voluto da Dio. Il nostro io non muore mica. Il nostro io è immortale. Il nostro io non esiste per noi. Non sto io, esiste per mandare di Dio. Dio è fuori dal tempo. Noi siamo voluti fuori dal tempo, per volontà di un essere che è fuori dal tempo. Se chi mi vuole è fuori dal tempo, io non muoio più, io sono sicuro, sono immortale, sono eterno. Partecipo dall'eternità perché io esisto, ognuno di noi esiste, per volontà di uno che è fuori dal tempo, ma se colui che mi vuole o che ci vuole è fuori dal tempo, noi siamo immortali. Noi possiamo suicidarci tutti i giorni, ma noi siamo immortali, non moriamo, non possiamo morire. Noi sperimentiamo soltanto dei fatti fenomenici, mi spiego, ma come spirito noi siamo voluti da Dio, quindi noi esistiamo per volontà di Dio. E Dio non è uno che dice sì e no, noi diciamo sì un momento e, sì, e allora siamo nel tempo. Dio è immutabile. In quanto ci ha voluti eterni. Perché noi siamo fatti la partecipazione con colui che è eterno. Quindi noi non moriamo. Noi possiamo essere disperati, ma saremo disperati eterno, eternamente disperati, ma restiamo eterni. Per volontà di un essere che superiore a noi, non possiamo cancellare quello che lui fa, quello che lui vuole. Noi possiamo soltanto comprenderlo con lui. Mi spiego? O entrare in una confusione eterna, mi spiego, ma non possiamo cancellare nulla, ma nemmeno un filo d'erba non lo possiamo. Io credo di calpestare un filo d'erba, non lo annullo, non posso mica annullarlo, entra dentro di me, mi spiego, più forte di me, perché quando io l'ho calpestato quello entra dentro di me e si unisce alla mia azione, e capito? Per cui sono responsabile dell'azione che ho fatto, ma quello resta, capito? Quindi c'è questa eternità qui che opera tra noi, quindi nulla può essere annullato. Capito? Nulla può essere. Questo io, quindi, questo io che è poi fatto di tutti, perché il nostro io è il pensiero di tutto l'universo, per cui è fatto di un'infinità di pensieri, e in questa infinità di pensieri, molteplicità di pensieri, si riflette l'infinito di Dio, l'unità di Dio. Mi spiego? Per cui, dico, nel nostro io noi abbiamo questa infinità, per cui il nostro io, dico, è fatto di questa infinità di pensieri. Che staccati da Dio e sono l'infinità dei demoni che ci torturano, che ci tormentano, perché la molteplicità ci tormenta. Noi siamo fatti per l'unità, nell'unità troviamo pace, mi spiego, nella molteplicità noi troviamo sofferenza, tribolazione, perché non capiamo le tenebre esteriori. Capito? Basta? Vabbè.
Beh, io ho capito. Cioè,
quello che Dio l'ha fatto capire, quello che Dio l'ha fatto capire, non ti avevo capito, è Dio quello che ha fatto capire.
Ecco, vede che tante volte mi lasci ancora trascorrere.
Scappare, non scappi, resti nel pensiero.
Ecco, precisamente, che i tempi sono di Dio e che cioè, è inutile che noi vogliamo, cioè ci mettiamo davanti.
Noi dobbiamo soltanto stare attenti a quello che Dio ci fa arrivare.
Ecco.
Non preoccupatevi, stare attenti a quello che Dio ci fa arrivare. Tutto quello che arriva a noi arriva da Dio. Capito? E poi pregare, Signore, fammi capire il significato di quello che mi fai arrivare. Capito? Noi dobbiamo stare attenti. Accettare tutto da Dio,
ecco,
sapendo che tutto c'è la sua mano, tutto c'è la sua mano.
Appunto.
Tutto, mi vedo. Accettare tutto da Dio e in tutto. Pregare a Dio che ci faccia capire il suo pensiero, perché tutti siamo la sua parola per noi, d'accordo?
Sì.
Giovanni, ciao, dammi uno di questi, bravo. Allora che lo stai facendo? Uno ti ho detto, adesso come facciamo? Non voglio mangiare tutto. Qui non è una cosa. Top. Allora mi sta grattando tutto, e qui, hai capito? Dico, va bene, come vede lei, dai.
Ascolto.
Vai, sì, vai.
Ascolto. Qui la suocera di Simone è malata, altri pregano Gesù perché la guarisca. Il paralitico col lettuccio lo carrivano altri giù dal tetto. L'altro paralitico deve essere gettato da altri nella piscina quando muovono le acque. Ma non siamo noi personalmente che dobbiamo pregare Dio perché ci guarisca.
Lì ci vuole far capire che tutti soffrono non per se stessi, soffrono per altri. Se gli altri, se gli altri si convertono, mi vede il fratello soffre meno. Perché tutti coloro che soffrono attorno a noi soffrono per noi, e tutti quelli che muoiono attorno a noi muoiono per noi. E tutta la creazione geme e soffre in attesa della nostra conversione a Dio. Perché tutte le creature arrivano a noi e dicono a noi: noi siamo di Dio, portaci a Dio. Però in noi, queste creature che arrivano a noi, non possono giungere al loro compimento in Dio senza di noi. Il che vuol dire che se noi non le portiamo a Dio, queste non giungono al compimento, e non giungono al compimento c'è sofferenza. Mi spiego? Ora, noi diciamo le creature, ma l'altro è un altro. No, l'altro non è un altro. L'altro è una parte di te. Ed è rappresenta quella parte di te che tu non hai raccolto in Dio. Per cui l'altro, non essendo giunto al suo compimento, è triste, piange, hai capito? E questo pianto, ecco, rivela che tu non hai portato compimento, non l'hai portato nella luce. Tutte le creature sono fatte di luce, sono fatte per la luce, mi spiego, e attendono di essere portate. Per cui tutto l'universo, tutta la creazione giunge fino a noi e si arresta a noi. Ma si arresta a noi con questa invocazione: noi siamo di Dio, apparteniamo a Dio, portaci a Dio. Noi più delle volte vogliamo possederle noi, e possedendole le facciamo, ecco, capito? Le riempiamo di tristezza, e sì, perché le fermiamo noi, mentre loro sono fatte per Dio. Se noi le portiamo a Dio, mi spiego, ecco, loro trovano il compimento, ma nel loro compimento c'è la nostra gioia. D'accordo? Giovanni.
Non è che soffre la creatura che io non ho riportato in Dio, il Signore fa soffrire un'altra creatura magari. Cioè, perché tutta la creazione geme e soffre.
Tutta la creazione geme e soffre. Dove geme e soffre? Geme e soffre dentro di noi. Perché tutta la creazione, noi siamo la sintesi, l'uomo è creato il sesto giorno, ognuno di noi è creato al sesto giorno della creazione di Dio. Che vuol dire che noi siamo la conclusione di tutta l'opera di Dio. Però conclusione con tutta l'opera di Dio non è compimento, il compimento è nel sabato. Quindi noi, in noi si raccoglie tutta la creazione di Dio, tutto l'universo, tutti gli avvenimenti, tutta la storia si raccoglie in ognuno di noi. Mi spiego? Entra in noi, si raccoglie in noi, dietro al pensiero nostro, capito? Non è ancora compimento qui, capito? Ma è bisogno, invocazione, desiderio, hai capito? Di giungere al compimento, cioè di capire il significato, capito? Pensiero di Dio, di entrare nel sabato. Ma nel sabato non si entra senza di noi. Colui che ti crea senza di te non porta a compimento le cose senza di te. Hai capito? Quindi ecco tutta la creazione che geme e soffre in noi, in attesa che noi entriamo nel sabato. Dietro al pensiero nostro, capito? Non è ancora compimento qui, capito? Ma è bisogno, invocazione, desiderio, hai capito? Di giungere al compimento, cioè di capire il significato, capito? Pensiero di Dio, di entrare nel sabato. Ma nel sabato non si entra senza di noi. Colui che ti crea senza di te non porta a compimento le cose senza di te. Hai capito? Quindi ecco tutta la creazione che geme e soffre in noi, in attesa che noi entriamo nel sabato e portiamo tutta la creazione a compimento. Cioè tutta la creazione è parola di Dio, ma è parola di Dio che ha bisogno di essere portata al compimento, e non giunge al compimento senza di me. Allora tutte le parole di Dio in me gemono e soffrono in attesa che io le porti nell'intelligenza di Dio e le conosca, e conosca il pensiero di questo Dio, d'accordo?
Scusa un sfogo, ma...
Continua a mangiarmi tu. Ma me le mangio tutte, guarda un po'.
Adesso lo voglio mettere un attimino, così non porta a te, occhio. Ma se una persona ha dei soffre, che ha nella sua carne o un tumore, ho delle sofferenze abbastanza grosse per altre ragioni, cioè questa unicità, cioè, nell'umanità, cioè, non c'è solamente Gesù Cristo che si è fatto carico dei peccati dell'umanità intera,
sì.
Cioè questa unicità, anche, cioè io devo unirmi, cioè se uno ha un tumore o altre cose, devo guardare a lui e mettermi in comunione a lui?
Devo prendere su di me.
Su di me guardando
sì,
lui?
Sì, perché come Cristo ha preso su di sé, come Cristo ha preso su di sé tutti i nostri errori, tutte le nostre colpe,
sì.
Così ognuno di noi deve prendere su di sé tutto quello che avviene nel mondo,
sì.
perché tutto per me è parola di Dio, è parola di Dio quello che accade, in quanto accade, quella realtà sì. che ti accade ogni giorno
sì.
è parola di Dio per te, in quanto arriva a te, anche se lontanissima da te, non importa, ma in quanto arriva, tu la percepisci, sì. è Dio che te la fa percepire, sì. quindi è una parola di Dio per te, sì. quindi ha un significato per te, e quindi tu te la devi prendere su di dice è per me. Non puoi dire ma colpa del tal, colpa del tal, colpa del tal, tu dici è per me, la devi prendere, cosa vuol dire prendere su di te? Mi capisci? La devi raccogliere come? Accettare da Dio, è una parola di Dio per me, mi capisci? E poi portarla a Dio per cercare di intendere il significato, che cosa Dio pensa di Dio, che cosa Dio ti vuol dire attraverso questo avvenimento, che cosa ti vuol dire di sé?
Sì.
Perché in tutte le cose lui ti parla di solo di sé, perché lui è l'essere.
Sì, e nella sofferenza.
Diceva, anche questa è una parola di Dio per te,
diceva,
quindi ogni creatura che soffre, mi spiego, hai capito, soffre per te, perché è una parola di Dio per te.
Ma lui cedeva nella sua stessa carne, cioè non che vede un altro soffrire, ma se lui stesso nella sua stessa carne soffre quello, come deve vedere.
Ma anche quella è l'azione di Dio,
anche lui deve cedere.
Perché Dio opera dentro e fuori di te, mi spiego, e tutto in te e fuori di te è un libro, quel famoso libro scritto fuori e dentro, mi capisci? Un libro che è scritto fuori e dentro, il libro sigillato, però tutto piange in attesa che qualcuno legga questo libro, hai capito?
Dio.
È soltanto con lo spirito di Dio si legge il libro, perché tutto è preso di Dio, sia quello che viene dentro sia quello che fuori di te, quindi tutto deve accettare da Dio, quindi devi anche avere pazienza con te stesso, mi capisci? Perché anche tu sei una parola di Dio per te, mi capisci? Per cui anche quello che accade a te o in te, hai capito? Hai capito? Anche dentro di te lo devi accogliere da Dio e il Signore perché? Perché mi mandi questo pensiero che mi ossessiona? Perché mi fai questo? E ragionarlo con Dio e cercare di il significato, perché tutto ha un significato, d'accordo?
Sì, e quando c'è qualcosa, cioè nel momento della sua morte unire nel momento della sua crocifissione.
Se tutto si sente, muore, tutto si sintetizza in questa morte del Cristo. Perché Cristo morendo, capisci, ha riassunto tutto il dolore umano, tutta la sofferenza, per cui, hai capito, la passione del Cristo continua fino alla fine del mondo.
Chiamato a contribuire, come dice Sant'Agostino.
Tu contribuisci nel senso che prendi su di te la lezione. Allora contribuisci in quel modo lì, non in quanto tu ti metti lì, capisci, con le cipolle a piangere, capisci?
Ah,
d'accordo,
no,
d'accordo, va bene.
Gianni? È questo che tutti quelli che avevano infermi lo portavano a Gesù e Gesù li guariva. Ci sono dei momenti che Gesù guarisce, dei momenti che
si rifiuta di guarire.
Che si rifiuta di guarire.
Perché vuole guarirsi. Quando si rifiuta di guarire è perché vuole guarire.
Materialmente, perché vuole guarire spiritualmente.
Si capisce.
Non si guarisce sempre spiritualmente. Però spiritualmente vuole
Dio vuole che guarire. Tutti si salvino e giungano a conoscere la verità. Se non ti guarisce è perché vuole guarirti. Stai tranquillo.
Se non mi guarisce fisicamente.
Va bene, cerca di capire per favore, vai. Pinuccio.
Questo che mi ha colpito invece, egli imponendo su ciascuno le mani li guariva, su ciascuno. Sì. Ecco. Proprio come ci tratta personalmente.
Abbiamo bisogno che Dio metta le sue mani nella nostra vita, nei nostri pensieri,
personalmente,
nel tutto il nostro essere. Se ci mette le sue mani lui si guarisce, se non mette le sue mani noi possiamo pasticciare con tutte le nostre medicine e stare quelle che non guarisce niente.
E ci fa capire come ci guarisce solo personalmente, non come massa, perché lì aveva tutti i malati davanti a sé, poteva con una parola guarirli tutti, no, su ciascuno.
Dolce senso.
Questo mi sembra aver avuto la luce sulla risposta che ho chiesto prima.
Sulla domanda.
Sì. Dopo che ci hanno parlato, perché si è spiegato che sul calare del sole è
l'inizio della luce.
Fai 5 minuti di silenzio.
È sabato, quindi
voglio... Oh sì. Avevo parlato di questo.
Sì. questo fatto del giorno, quindi è il giorno che prende un altro tramonto sul fatto del giorno.
No, sentite la cassetta.
Allora,
hai perso qualcosa. Oh, perso.
Cina?
Ho bisogno che il Signore metta le sue mani sulla mia testa.
Giottini?
La tempra del mondo ci impedisce di servire a Dio.
La
tempra?
Ah, sì. Signora?
Signore, io sono perché tu sei.
Certo. Giorgio 5?
Sì, grazie. Il Signore sia il mio.
Franca?
Prima di tutto è Dio che si abbassa, che bussa, che si concede.
Sì.
Però questo Dio che si abbassa, che bussa, non sempre ce l'avrò, perché non sempre avrete me. E come va con quello? Se qualcuno mi apre, io entrerò e ci metto con lui, con me si è visto questo segnale come una presenza, la presenza. La presenza quando c'è, c'è.
Quando c'è lo Spirito Santo, la presenza è eterna. Prima no.
È stato sempre sacro il parallelo qui che Cristo mette le mani lui su chi vuole, mentre l'uomo non può mettere su lui fin tanto che non diventa pastore.
Certo.
Che siamo al centro dello Spirito.
Dio è già in noi, già in noi. Dobbiamo quindi scoprire la realtà che portiamo già in noi, prendere consapevolezza, d'accordo? Marisa quanti? Uno?
Affettarci perché non ci riprendano più tempo.
Sì. Maria?
E anche Dio è il nostro rifugio, che dobbiamo aggrapparci a Lui in qualsiasi momento, perché tutto quello che avviene è voluto da Dio.
Certo. Certo. Giovanni?
E non per...
E no?
Non che... Certe volte uno dice io non
c'entro
per
Giovanni,
niente, io non c'entro per niente,
no,
tutto
non c'entro
quello
per niente.
Che avviene
no.
È perché l'ha voluto lui.
No. Anzi, il nostro io, il nostro io resta soltanto fuori.
Ecco.
Non soltanto non c'entra per niente, resta fuori.
Ecco, resta
Giovanni,
fuori.
Hai bisogno?
Ma che dove c'è?
Ma
già
preso.
Già.
Signore, fa che
io forse
bussi alla porta. Io sono disponibile a aprirti, e invitarti alla mia cena e cenare con te.
Sì. Siano quanti?
9.
Sì.
Sì, camminate intanto tutta la luce con voi.
Sì.
Se Dio non ci guarisce,
non ci
vuole guarirci. Gesù quando parla mi trasmette l'infinito, però devo cogliere questo infinito che mi trasmette.
Sì. No, 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 riprendiamo. Pinuccio.
Se Dio vuole guarirci e ci guarisce personalmente.
Certo.
Per guarirci vuole che
lui ci cura personalmente.
Questo rapporto intimo e segreto con lui. Questo collegamento continuo con lui, recuperare i principi in continuazione.
Certo. Perché la realtà in cui noi ci troviamo non è quella che noi tocchiamo e vediamo sensibilmente. La realtà in cui noi ci troviamo è l'infinito di Dio, è l'eterno. L'eternità è la realtà in cui noi ci troviamo, non è il tempo, mi capisci? Il tempo è un segno dell'eternità, quindi non è la realtà.
E qualche volta il Signore ce lo fa percepire chiaramente questo. Quando ce lo fa percepire che uno rimane perché uno è ancora capace di stare nella luce, perché non si possiede.
Certo.
Perché quando Dio
certo, però, percepire... Non adesso perché chi parla con noi, quindi la realtà. Qui noi ci troviamo, è l'infinito, l'eterno, l'assoluto, è Dio. Non è, capisci, il mondo finito, non è il tempo, hai capito? Non so, è l'infinito. Noi se non avessimo presente l'infinito, se non avessimo presente l'eterno, noi non vedremmo mica il tempo. L'animale non vede il tempo, Noi vediamo il tempo perché abbiamo presente l'eterno.
Se addirittura possiamo pensare ai secoli passati, no?
Ma non è quello il problema.
No, ma ancora quello, no? Perché se uno, a volte a me fa bene pensare, no? Tutta la gente del secolo scorso, che si girava tutti i giorni.
Napoleone, Mazzini, vada bene.
Gli stessi problemi di oggi, dove sono?
Finito tutto,
i problemi di salute, problemi di economia, problemi politici, problemi di guerra, problemi. Tutto il passato resta Dio. E resta di loro quello che hanno cercato di dire, quello che hanno capito di Dio.
Che noi non sappiamo cosa è Dio.
Allora sa solo Dio, però intanto ti dà il senso del passare delle cose, del passare del tempo.
È un segno per noi, per dire certo. Che anche noi faremo prima o poi.
Ma noi non potremmo, ma era questo che volevo dire, no? che non potremmo percepire questo passare delle cose se non avessimo già l'Eterno in noi.
Certo. No? Poi è anche un segno che ti fa presente sempre che c'è la fine. Cioè, guarda che per molta
la
gente
realtà è vivo,
se non si pone il problema
io,
della morte non ci pensa, il malore rimuove, invece quell'aspetto lì ti fa indirettamente è un piacere riflettere sulla morte,
sulla vita,
no, sulla morte,
sulla vita.
Sì, perché
cioè, la morte ti viene presentata perché noi dobbiamo scoprire la vita
per scoprire la vita.
C'era la ridenza.
Ma oggi è venuto questo pensiero, non so.
Ma continua a vedere i pensieri a te. Se non vuole ancora.
Noi possiamo amare Dio come lui, conoscere Dio come lui conosce noi. Ma lui è Dio, noi non siamo Dio. Come possiamo conoscere?
Non lo so. Vabbè. Adesso.
Ciao.